Bene, benvenuti a questo quarto e ultimo incontro del ciclo, diciamo, programmato della Scuola di Pace, perché poi la Scuola di Pace durante l'anno dà vita a tante altre iniziative, per questo vi invitiamo poi a lasciare i vostri riferimenti in modo da poter essere anche avvisati delle prossime iniziative. Oggi per un disguido non c'è il foglio delle presenze, chi vuole poi avere l'attestato di presenza a questi quattro incontri è pregato di lasciare dopo nome, cognome, firma, in modo che aggiorniamo i fogli che abbiamo e possiamo poi nei prossimi giorni, se chiamati in Caritas, ci sarà la possibilità appunto di ritirare l'attestato. La seconda questione, ecco, Don Marco mi diceva, ma se Marco lo vuoi dire tu, del Vescovo.
Come sapete ci tiene molto ad esserci, c'è stato sempre, oggi non ha potuto per una questione molto tecnica, pratica, ha dovuto recuperare quello che ha perso durante la neve, quindi è andato a visitare gli ammalati all'ospedale di Cagli, ma mi ha detto, mi ha pregato di dire che in un certo qual modo c'è perché vuole, diciamo, essere dove è la sua chiesa. E questo è un momento importante per il cammino della Chiesa. E benvenuto a Monsignor Perego anche da parte del Vescovo. Grazie per quello che è, che fa e che ci dirà.
Bene, grazie Marco. L'incontro di oggi sarà guidato da Marco L'Abbate, a cui darò la parola fra mezzo minuto. Dico solo ancora due cose. La prima è questa, noi della Caritas conosciamo molto bene Don Giancarlo. E io quando lo ascolto voglio più bene alla Chiesa, spero che questo effetto vi faccia anche a voi. E poi capirete perché quando lo ascolterete. La seconda cosa è questa, oggi in tutta Italia ci sono iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione su una questione che penso che conosciate, ma che sembra non si riesca a risolvere. Questo paese che si trova in questa situazione economica così pesante non ha ancora deciso di non comprare 131 cacciabombardieri, il cui costo va dai 15 ai 20 miliardi di euro. Poi sappiamo che in Italia una cosa comincia a 15 e finisce a 30. Ecco, io mi chiedo se è possibile in un paese come il nostro, ma io direi in generale, se questo paese ha bisogno di bombardare qualcuno, se ha bisogno di mostrare i muscoli. Io penso di no, e quindi credo che più si diffonde questa sensibilizzazione su questa questione, meglio è. Ci dicono anche, ma sappiamo che non è vero, che ci sono chissà quali penali da pagare, non c'è nessuna penale perché non c'è stato nessun contratto firmato, ma solo un accordo di massima, e quindi credo che queste iniziative che ci sono oggi in tutta Italia siano quanto mai opportune per riuscire a fermare questo sperpero incredibile di denaro. Detto questo, Marco, a te la parola per introdurre sia il relatore e sia il tema.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Quando abbiamo pensato un attimo con Luciano, con Angelo e con le altre associazioni che collaborano a questa Scuola di Pace, il programma, è venuto questo incontro sull'immigrazione e ci sembrava simbolico. È importante farlo in un momento in cui, dopo un periodo di proliferazione spesso sconfusionata di informazioni maldate molte volte sull'immigrazione, pare di assistere a una specie di silenzio, come se la crisi si stia in qualche modo dicendo che dobbiamo pensare a noi e non a chi viene. E allora ci sembrava importante cominciare a introdurre in questa Scuola di Pace l'idea che dalla crisi ci si esce innanzitutto se si ha un'idea di comunità, e di comunità lo si è tutti quelli che ne fanno parte. Non c'è un noi, un voi, non c'è una separazione netta. L'altra cosa che avevamo a cuore, non penso che ci siano dubbi che il pubblico che viene alla Scuola di Pace è un pubblico che già di per sé è sensibile a un tema come quello dell'immigrazione e anche dell'accoglienza, ha queste parole in qualche modo interiorizzate. Ciò su cui volevamo far riflettere è sulla complessità di un fenomeno che molte volte viene schiacciato in due o tre parole e poche volte se ne comprende quanto sia interdisciplinare, complesso, anche difficile da capire e come alle volte ci lasci anche impotenti, nonostante la buona volontà che possiamo avere. E credo che il primo passaggio per comprendere l'immigrazione, ancor prima che interiorizzare parole di accoglienza, di solidarietà, sia quello di ragionare sul razzismo che comunque in qualche modo in ognuno di noi emerge. Perché per superare il razzismo bisogna prima vincerlo e dirsi io non sono razzista, semplicemente allontanando da sé la questione, non ci permette di capire quali sono poi quei meccanismi che all'interno di una società si vanno a innescare. A me non preoccupa tanto il fatto che da 20 anni ci siano state formazioni più o meno con aspetti al limite della xenofobia in alcune esteriorità. Ciò che mi preoccupa è che non ci sia stata una politica capace di rispondere, di prevenire questo, cioè di dirsi comunque sia ogni realtà di immigrazione che andiamo a vedere nella storia ha avuto manifestazioni di xenofobia o di razzismo all'interno delle comunità ospitanti. Probabilmente sono cose che sorgono, che vengono fuori. Chiunque di noi, anche quando ospita una persona, si rende conto della difficoltà che ha nel adattare le proprie abitudini, ma anche l'altra persona ha delle difficoltà nel momento in cui viene ospitato, quando deve cambiare le proprie abitudini e relazionarsi. Questi meccanismi avvengono perfettamente, si riproducono dentro una comunità. Il problema è che una comunità è un ente molto più complesso. Allora ragionare sul proprio razzismo vuol dire anche ragionare su quei meccanismi che in qualche modo entrano in gioco nella comunità, diciamo, indigena. Quando quindi parliamo di immigrazione, a mio avviso, troppe volte ci schiacciamo su uno dei due poli, o sul polo che ospita o sul polo che in qualche modo viene, che si sposta, che si muove. In realtà parlare di immigrazione vuol dire parlare della relazione che si crea tra questi due poli, che sono appunto poli complessi, poli che hanno stratificati, pensate alle differenze generazionali, di genere, differenze sociali tra un ambiente, una città grande e una città piccola, sono tutte figure che ci fanno vedere poi questi due poli, in realtà sono stratificazioni, quindi aumentano la complessità del fenomeno. Il terzo aspetto che a mio avviso va segnalato è che questa complessità ci pone necessariamente a guardare l'immigrazione, i flussi migratori attraverso un'interdisciplinarietà. Ci sono riflessi giuridici che valgono tanto per entrambi questi due poli. Qualsiasi legislazione sull'immigrazione ha dei riflessi su entrambe le figure. Pensate soltanto alla perdita di diritti sul lavoro che in un primo luogo hanno toccato soltanto gli immigrati, in qualche modo si stanno ritrasferendo a tutta la popolazione. Un'altra figura estremamente importante da considerare quando parliamo di legislazione è tutti gli effetti che stanno avendo, che vengono dall'Europa. L'Europa su questo ha una giurisprudenza che sta diventando sempre più, in qualche modo sta entrando sempre di più in quella che è la giurisprudenza statale, pensate agli accordi di Schengen. Infine, le varie discipline che ci sono, il permesso di soggiorno, l'accesso alla cittadinanza, i diritti da garantire a chi richiede asilo. Questa è la prima disciplina che in qualche modo tocca i due poli. La seconda sono gli aspetti sociopolitici, la vita familiare, l'accesso alla cittadinanza, la scuola, il lavoro. L'ultima, la terza, è la cultura, ovvero le culture che in qualche modo si trovano a interagire, a dialogare, a entrare in contatto. Quindi vediamo che non è possibile trattare l'immigrazione senza tenere conto di tutti questi aspetti. Ma perché? Perché quando parliamo di immigrazione parliamo dell'uomo, quindi parliamo dell'uomo nei suoi bisogni complessivi. Aggiungo una ultima cosa. È chiaro, di solito questo luogo è un luogo anche in cui, pur svolgendosi all'interno del del centro pastorale ha anche un pubblico laico, anche che viene da altri contesti che non sono per forza quelli ecclesiali. Tuttavia, un argomento che credo di lasciare in eredità a Don Giancarlo è anche chiederci come cristiani se abbiamo una risposta da dare su questo tema. Se esiste una differenza cristiana, per dirla con Enzo Bianchi, ma non per creare una separazione, cioè per dire noi cristiani abbiamo una strada che è diversa da quella del resto della società e quindi la seguiamo, ma ovviamente una risposta cristiana non può essere che da ponte, cioè non può essere che una risposta che verso cui tutta la società converge. Per questo incontro, per affrontare questo fenomeno, abbiamo chiamato Don Giancarlo. Chi è Don Giancarlo? Don Giancarlo è innanzitutto un parroco, credo che sia la prima, con tutto quello che vuol dire essere parroci ed essere dentro una comunità. Nato a Vailate nel 1960, ordinato sacerdote il 23 giugno dell'84. Dal 93 al 94 è stato segretario di Monsignor Giulio Nicolini e dal 96 al 2002 ha ricoperto il ruolo di insegnante presso il seminario diocesano. Queste cose le dico proprio, abbiamo parlato di interdisciplinarietà, come poi credo che tutto questo lavoro che ha fatto prima Don Giancarlo lo abbia poi portato nel momento in cui è diventato direttore di Migrantes come adesso. Dal 2002 è stato chiamato a Roma presso la Caritas per seguire l'area nazionale e dal 2006 ha avuto la nomina a responsabile del centro studi e archivio storico di Caritas Italiana. Insegna teologia sistematica a Milano, è laureato in teologia sistematica a Milano e insegna teologia dogmatica presso la Lunza. Gli lascio la parola e lascio questo compito di cercare di entrare dentro questo fenomeno partendo dalla sua esperienza.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito a Luciano, a Angelo. Grazie per l'invito a questa scuola della pace, quindi in questo momento di un itinerario di educazione che si inserisce molto bene dentro il cammino della Chiesa italiana che, come sapete, in questo decennio ci invita a educarci alla vita buona del Vangelo. E certamente il tema della pace è una delle categorie attraverso le quali leggere, diciamo, in filigrana la qualità della nostra fede e al tempo stesso la qualità anche della nostra vita ecclesiale, che tante volte invece è segnata, e l'immigrazione è uno dei temi che tante volte lo fa emergere, da un ritorno di paura, come si diceva, ma da un ritorno anche di conflittualità crescente. Tutti abbiamo in mente e abbiamo davanti agli occhi alcune immagini che la televisione ci ha mostrato di Lampedusa quando, dopo alcuni mesi di sbarchi, un sindaco girava con una mazza e il tema della conflittualità attorno a un fenomeno che vedeva e ha visto in un anno 62.000 persone raggiungere l'Italia da alcune situazioni di guerra chiedeva forse, come in questi giorni è emerso, un'attenzione invece maggiore alla tutela della dignità e dei diritti. Credo che questo tema della immigrazione giustamente va collocato dentro un rapporto fra nord e sud. In ogni epoca della storia l'immigrazione e la mobilità si colloca dentro un'esigenza di ricerca di una situazione diversa di vita e dentro la ricerca e l'esigenza anche di conoscenza, di incontro, ma anche di fuga da alcune situazioni. In questa nostra storia la mobilità effettivamente è una delle dimensioni che soprattutto interessano il sud del mondo. Oggi nel mondo ci sono 214 milioni di persone che sono state costrette a lasciare la propria casa e si sono messe in cammino alla ricerca di una situazione nuova. una sorta di esodo di oggi, 100 milioni in più rispetto allo a 10 anni fa, 214 milioni di persone che partono dal proprio paese verso altri paesi, ma ci sono anche 800 milioni di persone che si muovono all'interno della propria nazione, anche della nostra nazione. Ogni anno in Italia 500.000 persone cambia regione, e quindi la mobilità è una dinamica che interessa non solo il mondo, ma interessa anche la nostra realtà, anche all'interno della nostra, del nostro paese. Queste persone che si muovono per quali ragioni? Basta vedere coloro che stanno al di là del nostro confine del Mediterraneo, cioè l'Africa. Noi sappiamo come una delle prime ragioni per cui le persone si muovono è il fatto che manca del necessario per cui vivere. 1 miliardo dei 6 miliardi di persone che sono nel mondo, come sappiamo, non ha la possibilità di fare un pasto, quindi è alla fame. E 1 altro miliardo non ha accesso all'acqua potabile. Quindi 2 dei 6 miliardi di persone si muovono perché sostanzialmente non hanno di che vivere. Non solo, questa mobilità è stata accelerata negli ultimi 3 anni da un fattore che è indicato anche nel titolo dell'incontro di questa sera, che è il fattore della crisi. Un africano 5 anni fa comprava la farina, il mais, il riso al 200% in meno rispetto ad oggi, e quindi anche la crescita dei prezzi ha ulteriormente aggravato una situazione di fame e di mancanza d'acqua, proprio perché ha penalizzato alcuni prodotti che sono essenziali per la vita. E questo non solo in questi paesi, ma lo abbiamo visto anche nel nostro contesto, come alcuni generi alimentari di base sono cresciuti proprio a partire dalla crisi. Questa mobilità che parte dal sud del mondo non solo è generata da una questione di fame e di mancanza d'acqua, ma sempre e sempre di più è generata anche da una situazione ambientale. Pensate che nel decennio 1990-2000 nel mondo abbiamo avuto 539 disastri ambientali gravissimi, per farci un'idea, tipo lo tsunami. Quindi nel 1990-2000 abbiamo avuto 539 disastri ambientali. Dal 2000 al 2010 ne abbiamo avuti 950. La situazione ambientale del pianeta chiaramente è fortemente segnata, e soprattutto sta segnando profondamente con un disastro ambientale che, come sapete, basta ricordare voi cosa ha significato solo la neve dei giorni scorsi, cosa può significare la distruzione con uno tsunami della casa, di tutti i beni essenziali, della vita di migliaia di persone, di tutte le istituzioni che sono fondamentali, la distruzione delle strade, dei ponti, dei mezzi essenziali per la propria vita, delle barche piuttosto che altro. Il disastro ambientale oggi sta diventando una delle realtà effettivamente che maggiormente sta mettendo in ginocchio i paesi più poveri. Un disastro ambientale che negli ultimi 10 anni ha colpito oltre 200 milioni di persone, e che ha colpito al 40% un paese come l'Asia, al 20% l'Europa, al 20% l'America e al 20% l'Africa. Questo tema ambientale è un tema molto importante su cui riflettere in questo rapporto nord e sud, perché sul tema ambientale si gioca moltissimo anche una storia nuova di condivisione di relazioni fra nord e sud. Perché tante volte il tema ambientale e il disastro ambientale non è semplicemente legato a un fatto semplicemente è strettamente legato a un fenomeno naturale o ambientale, ma tante volte questi fatti sono anche legati a azioni contro il sistema, penso soprattutto ad alcune azioni di grandi multinazionali sul piano boschivo, sul piano forestale e su altri piani, ma anche sul piano petrolifero. Sono reduce settimana scorsa dall'Ecuador, dove per 35 anni i missionari della Consolata hanno aperto una grande scuola professionale a Esmeraldas, dove sono stati formati circa 27.000 giovani di tutto questo territorio. Siamo stati costretti a chiuderla perché hanno costruito di fianco una raffineria di petrolio che non permetteva più ai ragazzi di vivere, e quindi da questo punto di vista si è dovuto chiudere questa realtà. E non ci sono state ragioni, ecco, in ordine a questo. Questo per dire che tante volte questo aspetto, è un aspetto che sta gravemente segnando le famiglie più povere, i paesi più poveri e le realtà più povere. Non solo la fame e l'acqua mancante, non solo il disastro ambientale, ma la mobilità è generata anche dalla guerra. Oggi ci sono 24 guerre in atto che generano ogni anno 100 milioni di profughi sostanzialmente in tutto il mondo, che generano una fuga, una distruzione, che generano morte, migliaia anche di civili. Il 90% delle vittime di queste guerre sono civili, come sappiamo. E quindi anche il tema della guerra è un tema che crea mobilità e crea naturalmente la fuga da alcuni paesi, di alcune situazioni. Non è un caso che i primi due gruppi di profughi che sono arrivati anche a Lampedusa, ma che sono arrivati in Italia negli ultimi due anni, sono somali, eritrei e afghani. Questo per ricordarci come provengono da alcuni paesi dove sappiamo da anni è in atto una guerra e da anni è in atto anche una serie di azioni che sono particolari. Questo tema del rapporto nord-sud è fortemente segnato anche dal problema della guerra, perché come sappiamo, e in apertura lo si ricordava, tante volte la guerra è alimentata da armi che provengono dai nostri territori, dalle nostre realtà. Pensate che la Beretta è stata l'unica fabbrica lo scorso anno, grande fabbrica, che ha avuto il suo bilancio in attivo del 18% in un momento di crisi. Questo perché è aumentato anche il numero di famiglie che ha comprato un'arma per difendersi non sappiamo da che cosa, e al tempo stesso è aumentato l'investimento in alcuni paesi in guerra da parte di queste grandi aziende che assemblano armi. Quindi ci sono delle ragioni gravi per cui la gente si mette in movimento, e queste ragioni gravi tante volte la stampa, l'opinione pubblica non le sottolinea. Sembra quasi che questa gente abbia il gusto di lasciare la propria casa, il proprio paese per venire da noi. Sembra quasi che vogliono venire da noi perché non sanno che cosa fare. Vogliono stare bene, meglio, vogliono rubarci il lavoro piuttosto che altre cose. Si dimentica che queste quattro ragioni, fame, mancanza d'acqua, disastri ambientali, guerra, sono le quattro ragioni fondamentali che fanno partire tante persone che sono in fuga perché tante volte il contesto di vita effettivamente è impossibile per loro. Ed è per questo che leggere l'immigrazione a partire da queste quattro categorie significa leggere l'immigrazione dentro questo rapporto nuovo che ci deve essere fra nord e sud del mondo. E dentro queste quattro categorie si legge anche un mondo che sta cambiando, e sta cambiando anche in alcune realtà particolarmente rispetto ad altre. L'Europa nei prossimi 30 anni perderà 50 milioni di persone, l'Africa nei prossimi 30 anni da 1 miliardo di persone diventerà 2 miliardi di persone. Quindi l'immigrazione è un sogno che si fermi. Non si ferma perché l'Europa invecchia e non sa più come gestire il proprio mondo. E un continente che è appena al di là del Mediterraneo avrà un'età media di 19 anni con 2 miliardi di persone contro un'Europa di 500 milioni di persone che avrà un'età media di 51 anni. Capite di chi è il futuro? E dall'altra parte, verso l'Asia, nel 2035 l'India avrà 1,5 miliardi di abitanti e la Cina, visto che uccide le bambine al nascere, ne avrà 1,35 miliardi di persone. Quindi l'altra parte del mondo sarà in Asia. E voi capite che costruire un'Europa senza tenere presente oggi Asia e Africa significa essere miopi e significa non guardare il futuro, non leggere la nostra sicurezza. Mentre costruire il futuro ed una interrelazione con chi sarà il giovane di domani, che sostanzialmente allaccerà i nostri sandali, per dire l'immagine di Pietro, quando sarò vecchio, ecco. Significa non leggere guardando questa, significa non costruire effettivamente dentro la logica di speranza, di interrelazione, ciò che invece sarà necessario in futuro. Non solo sarà necessario in futuro, ma sta per essere già un aspetto importante. Perché se leggiamo l'immigrazione guardando l'Italia, voi sapete che oggi abbiamo 5 milioni di persone immigrati nel nostro paese. Soltanto 5 anni fa ne avevamo meno della metà. Questo significa che l'Italia sta diventando un grande paese di immigrazione e non solo un paese di emigrazione, anche se ha ancora 4 milioni di cittadini italiani all'estero. Noi ogni anno facciamo non solo il dossier immigrazione insieme a Caritas, ma anche il rapporto, come migranti scorriamo il rapporto italiani nel mondo, che sono ancora 4 milioni e 100 mila. Dicevo, l'Italia sta diventando comunque un paese di immigrazione. E sta diventando un paese di immigrazione in maniera non solo occasionale, ma strutturale. Strutturale perché ci sono ormai alcuni luoghi fondamentali della nostra vita che si intrecciano con la vita degli immigrati di 198 paesi del mondo, quali sono gli immigrati presenti nel nostro paese, con 140 lingue diverse, il 60% del quali sono al nord, il 25% in centro Italia e il 15% nel sud Italia. Quindi un'Italia diversa anche per l'immigrazione. È un fenomeno strutturale, dicevo, perché sta cambiando l'immigrazione i luoghi fondamentali della nostra vita. Sta cambiando, come si diceva, il mondo del lavoro. Già oltre 2 milioni e 400 mila sono i lavoratori immigrati, con un tasso di attività che è 14 volte superiore rispetto a quella degli italiani, che sono naturalmente più vecchi. Non dimentichiamo che il 32% degli italiani è in pensione e invece solo lo 0,8% degli immigrati è in pensione. Gli immigrati versano 6,5 miliardi all'INPS di contributi, senza i quali noi oggi non saremmo in grado di pagare le pensioni degli italiani. Saremmo nella stessa situazione della Grecia. Oggi l'INPS è inattivo di 2 miliardi di euro perché ci sono questi contributi di cui non beneficiano gli immigrati, ma beneficiano i pensionati italiani. Alcuni lavori poi non sarebbero più possibili senza gli immigrati. Il 50% dei nuovi lavoratori nel turismo, Fano è una zona di turismo, sono immigrati. Io sono di Cremona, 9 lavoratori su 10 del mio territorio in agricoltura sono immigrati. Non potremmo coltivare i nostri campi se non ci fossero gli immigrati. 1,5 milioni di famiglie in casa una badante. Abbiamo affidato agli immigrati, a delle donne immigrate, alcune delle persone più care della nostra vita, dal figlio che ha una disabilità, ai dei minori, a un anziano non autosufficiente. 1,5 milioni di famiglie. E questo 1,5 milioni di famiglie, secondo i dati statistici, 500,000 non sarebbe in grado di curare suo padre, sua madre, perché non ci sarebbe una struttura che lo accoglierebbe, non sarebbe in grado di curare sua madre, suo padre, se non ci fossero queste badanti. Non solo, dovrebbero anche spendere più di quello che guadagnano per mantenere proprio padre, propria madre in una struttura protetta che, come sappiamo, ha dei costi che sono superiori rispetto a una badante che mediamente prende in Italia 800 euro. Il mondo del lavoro sta cambiando anche sull'impresa. In questi 3 anni le imprese italiane hanno perso dal meno 3 a meno 15% di imprese, le imprese immigrate sono cresciute dal più 4 al più 16%. Sono 250,000 imprese che danno lavoro a 500,000 persone, di cui 400,000 sono italiani. Anche questo dato tante volte non è ricordato. E sono società non di capitali, ma sono società di persone, imprese familiari. Anche questo aspetto è un altro aspetto da sottolineare. Non solo sta cambiando il lavoro, sta cambiando la scuola. La nostra scuola ha già 710,000 alunni stranieri di 196 nazionalità diverse. 710,000 alunni stranieri che in 2000 scuole hanno superato già il 30% degli alunni di una classe. E questo per dire come in alcune realtà il peso degli alunni stranieri non solo ha salvato alcune scuole, alcune classi e quindi alcuni insegnanti, ma sta cambiando anche il modello scolastico, che chiede fortemente, come ci insegnano Graziella Favaro e anche Duccio Demetrio, che è importante lavorare sulla interculturalità, perché questo è il futuro della relazione scolastica se si vuole effettivamente rendere l'immigrazione una ricchezza anche sul piano linguistico e sul piano culturale. Già 265 scuole in Italia come seconda lingua hanno messo il cinese oppure hanno messo il rumeno, perché il 56% dei loro studenti o sono cinesi, come il caso di Prato, o sono rumeni. Questo per dire come anche questo elemento è molto importante, che porta a salvaguardare il bilinguismo, battaglia che anche noi all'estero abbiamo fatto come italiani, con la Dante Alighieri, eccetera. Al tempo stesso però salvaguardare una possibilità di conoscenza anche tra gli alunni che passa attraverso, e di relazione tra gli alunni che passa attraverso questo bilinguismo. Sta cambiando anche la famiglia. Già il 17% delle nuove nascite sono di bambini stranieri in Italia. E Milano l'anno scorso per la prima volta i bambini stranieri nati hanno superato i bambini italiani nati. Questo per dire come l'elemento della nascita è molto importante, che porta anche con sé il fatto che di 1,000,000 di bambini minori stranieri in Italia, quasi 650,000 sono nati in Italia, sono le cosiddette G2 generazioni, la seconda generazione. E questo discorso che cosa porta? Porta per tutto quel tema della cittadinanza che abbiamo portato avanti con il mondo dell'associazionismo, anche come Migrante, Scarica, Sacri, eccetera, di un cambiamento della legge italiana sulla cittadinanza che tenga presente questo dato nuovo. Così come avevamo tenuto presente un dato importante nel 1905, quando avevamo cambiato la legge della cittadinanza, contrariamente al 1998, quando l'ideologia ha fatto cambiare la legge della cittadinanza per non dare cittadinanza agli stranieri che stavano arrivando in Italia. Pensate che noi nel 1905, per facilitare la cittadinanza, l'avevamo diminuita da 10 anni a 5 anni. Nel 98 l'abbiamo spostata ancora a 10 anni. E l'Italia, come sapete, ha come fondamentale sul piano della cittadinanza lo ius sanguinis, cioè diventa cittadino italiano chi è nato da genitori, da almeno un genitore italiano, mentre il cambiamento vorrebbe forse che lo ius soli diventi effettivamente uno strumento importante per costruire da subito partecipazione e un percorso. Leggere la cittadinanza come un timbro o come un regalo da dare se uno ha fatto il bravo alla fine dei vent'anni, o leggerlo solo come un premio al bravo sportivo, come purtroppo abbiamo sentito in queste settimane, è certamente non intelligente, perché non aiuta invece il ragazzo che nasce in Italia a iniziare da subito un percorso di cittadinanza, con il dono della cittadinanza che lo accompagna ad essere partecipe responsabile e lo tutela all'interno di un territorio. La famiglia sta anche cambiando, perché già 400.000 famiglie in Italia sono famiglie miste e già sono stati 250.000 i matrimoni misti. Anche se su questo dato dobbiamo segnalare un aspetto che è certamente preoccupante. Questi matrimoni misti che sono avvenuti né con rito religioso di nessuna religione e neanche con rito civile. E quindi in questo senso sono nate delle famiglie senza l'accompagnamento di nessun genere, né civile né religioso. Questo è un fatto grave. Non solo cambia il lavoro, non solo cambia la scuola, non solo cambia la famiglia, cambia anche la Chiesa. L'immigrazione sta cambiando l'esperienza religiosa. Questi 5 milioni di immigrati, metà, oltre la metà, sono cristiani. E di questi cristiani 1 milione sono cattolici, 1.400.000 sono ortodossi e 200.000 sono protestanti. E quindi c'è una differenza di riti, una differenza religiosa, una differenza cristiana che è una ricchezza certamente importante, sulla quale anche costruire il valore della differenza cristiana su cui si diceva prima. E meno della metà degli altri 50%, 1.400.000 sono islamici, 200.000 sono buddisti, 200.000 sono induisti, 100.000 di altre religioni, animisti, eccetera, e il 15%, quindi all'incirca 500.000 persone, più di 500.000 persone, non hanno nessuna esperienza religiosa. E questo spiega anche il perché, venendo in Italia, alcuni stranieri, ad esempio, si accostano anche all'esperienza cattolica, e ogni anno noi abbiamo 2.000 adulti che chiedono il percorso di iniziazione cristiana. E questi adulti sono soprattutto cinesi e albanesi. Sono i nuovi cattolici in questa nostra Italia, che provengono da due paesi che, come sapete, sono maoisti, o di tradizione diretta Cina o indiretta l'Albania. E anche questo elemento è molto importante da considerare. Questa immigrazione che sta cambiando il mondo e sta cambiando l'Italia, che cosa chiede soprattutto? E andiamo verso alcune linee che ci possono aiutare a leggere questo fenomeno. Un primo elemento che chiede l'immigrazione, questa mobilità, è certamente il cambiamento della città. Il cambiamento della città. Noi abbiamo visto nel corso della storia diversi cambiamenti della città. Abbiamo visto la polis greca, e la polis greca era una città che faceva differenza fra i cittadini e gli stranieri, avevano diritti diversi, eccetera. E abbiamo visto invece poi la Civitas Romana, dove invece tutti avevano alcuni diritti fondamentali, che fossero romani e che non fossero romani. I romani poi avevano altri diritti particolari all'interno di alcuni aspetti. Tant'è che, come sapete, anche un cittadino romano della Palestina, come era Paolo, ha potuto ricorrere a Roma per salvaguardare i propri diritti, anche se alla fine avrà l'onore di non essere crocifisso come Pietro, ma di avere tagliata la testa come i cittadini romani che avevano commesso un reato di disprezzo alla propria religione. Però fuori dalla città, San Paolo fuori le mura, e non dentro la città come invece Pietro, perché si doveva almeno salvaguardare l'onore di questa persona. Oggi che città abbiamo? E che città dobbiamo avere con 198 nazionalità diverse che la abitano e 140 lingue diverse? Ce lo aveva già detto la Pira nel 58, quando, iniziando i colloqui del Mediterraneo, in un bellissimo intervento con la presenza di Senghor, questo presidente del Senegal, interessante, un cattolico in Senegal, presidente di uno Stato che all'85% era musulmano, voluto dai musulmani, quindi interessante questo aspetto. La Pira nel 58, aprendo questi colloqui sul Mediterraneo, disse che dobbiamo passare da una città murata a una città fontana. Una bellissima immagine per dire dove una città che esclude, una città che non aiuta le relazioni e l'incontro, una città che non è laboratorio di incontro, rischia di essere una città che non legge questo fenomeno della mobilità. Una città fontana, dove cioè ci sono più luoghi di incontro, dove la gente può bere, nel senso figurato del termine, del sapere, del conoscere, del relazionarsi, è la città del futuro. Perché una città murata non creerà soltanto scontro, conflittualità. Una città fontana creerà strade, creerà luoghi di incontro, luoghi di passaggio. Questa immagine è un'immagine molto bella che 50 anni fa ci aveva regalato la Pira e che presenta una grande attualità, perché ci dice come non è la sicurezza, l'esasperazione del sistema poliziesco, non sono i decreti di sicurezza ripetuti che aiutano le relazioni e i rapporti, ma sono i progetti di incontro, di solidarietà, gli stili di vita, di relazione, di condivisione, di cooperazione, che aiutano la costruzione di una città e aiutano anche la costruzione di una città globale, visto che il mondo ormai è una città grazie alla facilità di comunicazione e di spostamento che facciamo oggi. E quindi credo che un primo aspetto importante è proprio questo: rivedere la nostra città, rivedere la città sulla base proprio della qualità degli incontri e delle relazioni, rivedere la città proprio sulla qualità di queste relazioni che aiutano a superare la conflittualità e la paura che è ancora presente. Entrando, visto che il Vescovo ha fatto una lettera pastorale della Quaresima su paure e paure, l'ho sfogliata e non c'è purtroppo una paura che invece è importante, gliel'avrei detto, glielo dirò stasera. Purtroppo 8 italiani su 10 hanno paura dell'immigrato. Hanno paura che una persona che viene da un altro paese sia un pericolo per loro. E non solo le persone non cattoliche, perché abbiamo fatto 3 ricerche nei consigli pastorali di Bergamo, nei consigli pastorali di Carpi, nel consiglio pastorale di Reggio Calabria, anche in questi luoghi i preti, i presidenti di Azione Cattolica, i membri dei consigli pastorali, 8 su 10 hanno paura. Il secondo elemento importante su cui lavorare è la paura, che di per sé non è un atteggiamento negativo, ma diventa negativo se questa paura però diventa poi politica della paura, diventa poi scontro, diventa poi rifiuto, diventa poi pregiudizio, diventa poi separazione. Purtroppo non ci aiutano i giornali. Una ricerca che abbiamo fatto con l'Università La Sapienza di Roma ci ha detto che su 1.200.000 articoli di giornali del 2010 l'80% coniugavano strettamente criminalità e immigrazione, e quindi purtroppo creano un'opinione pubblica in questa direzione. Si guarda più i 25.000 che sono in carcere che i 5 milioni che lavorano, che studiano, che sposano, che hanno figli, che vivono e si relazionano all'interno delle nostre realtà. Un secondo lavoro importante di educazione anche alla pace è quello di aiutare a superare questa paura. Per fortuna i giovani solo 2 su 10 hanno paura. Perché? Perché hanno già la fidanzata che è ucraina o rumena o brasiliana, perché viaggiano. 100.000 giovani hanno fatto l'Erasmus negli ultimi anni e si incontrano con tanti paesi. 16.000 studenti l'anno scorso della quarta superiore in Italia sono andati a frequentare col progetto in atto la quarta superiore in Cina, in India e in Russia. E quindi i giovani, per fortuna, grazie anche alla relazione, stanno superando questo aspetto. E di questa paura anche noi siamo vittime come emigranti all'estero. Pensate che settimana scorsa il New York Times, in seguito a 2 omicidi che hanno interessato gli italiani a New York, i camorristi soprattutto, hanno intervistato in un campione i newyorkesi e hanno chiesto che cosa pensano degli italiani. 8 su 10 pensano che sono tutti camorristi. A New York ci sono 2.5 milioni di oriundi italiani e ci sono 2.000 camorristi e mafiosi schedati. I 2.5 milioni per colpa dei 2.500 sono diventati quasi tutti. Eppure abbiamo avuto 16 sindaci di New York italiani, abbiamo avuto scienziati e figure eccezionali da tutti i punti di vista, eppure il newyorkese, proprio per la forza della stampa che tante volte pensa ancora che 8 italiani su 10 sono camorristi e mafiosi, dopo 100 anni di storia italiana a New York. Questo per dire come questo secondo elemento è un secondo elemento su cui lavorare nella scuola, su cui lavorare negli uffici pubblici, su cui lavorare anche nei diversi ambienti e su cui vittime tante volte sono gli stessi immigrati per colpa di altri immigrati. Abbiamo visto ieri, l'altro giorno a Vicenza, il cartello della marocchina contro gli zingari. Gli zingari non sono graditi. E sono i cartelli che un tempo erano stati scritti in Germania e Svizzera contro gli italiani, e che abbiamo visto scritti a Torino quando dal sud si andava al nord, quando... E quindi da questo punto di vista il pregiudizio è sempre latente alle porte e occorre essere molto attenti a fare in modo che non sia una catena continua, ma la si rompa attraverso proprio percorsi di conoscenza, di informazione che aiutino a superare questo aspetto. Nel Ministero delle Pari Opportunità c'è un ufficio che si chiama UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale. Purtroppo negli ultimi anni le discriminazioni razziali anche nel nostro paese sono cresciute dell'86% e stanno toccando non solo il luogo del lavoro, dove a parità di contratto un immigrato prende il 30% in meno, non solo gli uffici pubblici dove tante volte ci sono questi cartelli o altro, ma anche la scuola sta cominciando a toccare il pregiudizio, dove l'insegnante tratta diversamente gli studenti e dove gli studenti fra loro si creano tante volte una serie di relazioni sbagliate e offensive tra gli stessi studenti. Sono cresciute del 18% le discriminazioni anche nella scuola. Quindi è molto importante che lavoriamo su questi temi e su questi aspetti che sono importanti. Il tema della paura e del pregiudizio è il secondo campo di lavoro educativo. Un terzo luogo importante è il luogo del dialogo. Questo terzo luogo è un terzo luogo importante perché anche questo luogo è un luogo che non solo sul piano mondiale, ma anche sul nostro territorio segna oggi, alla luce anche di alcuni fatti, una battuta d'arresto che è tante volte grave. Non solo sul piano religioso, il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso, che oggi invece sarebbe più importante in questo luogo di facilità di incontri religiosi quale si è creato con l'immigrazione, ma anche sul piano internazionale, con l'esasperazione di alcuni fondamentalismi di cui in questi giorni abbiamo avuto anche immagini dai diversi punti di vista. Il tema del dialogo è effettivamente un tema importante, sul quale alcune anche figure molto belle come Charles de Foucault, ma anche i monaci benedettini dell'Algeria ci hanno dato alcuni esempi molto importanti. Voi sapete come Charles de Foucault è stato ucciso proprio in una terra sostanzialmente straniera e all'interno di un contesto particolare, però il giorno in cui lui fu beatificato, Piazza San Pietro non aveva mai visto così tanti Tuareg presenti in questa piazza. Questo per dire come tante volte anche il martirio, sempre nel corso della nostra storia cristiana, è diventato il seme di un dialogo nuovo e di una storia nuova. E ci sono state figure molto belle, ve ne ricordo solo una, quella di Pierre Claverie, questo vescovo domenicano ucciso in Algeria nel 1996, che scriveva questo: ci siamo trovati a realizzare con mezzi poveri luoghi di incontro e piattaforme per conoscersi e comprendersi meglio, con le nostre differenze e la pesante eredità dei nostri conflitti passati e presenti. Oggi non c'è nulla di più necessario e di più urgente che creare questi luoghi umani in cui si impara a guardarsi in faccia, ad accettarsi, lo scrive uno che è stato ucciso, a collaborare, a mettere in comune le eredità culturali che fanno la grandezza di ognuno. La parola d'ordine della mia fede oggi è perciò dialogo, la parola d'ordine della mia fede, non per tattica o per opportunismo, ma perché il dialogo è alla base del rapporto tra Dio e gli uomini e tra gli uomini stessi. Questo lo ha scritto uno che è stato ucciso, per dire come alcune persone sentono forte in alcuni luoghi questa esigenza. E queste parole le abbiamo sentite anche dal vescovo ausiliare di Sarajevo, Sudar, quando dopo la guerra fratricida che aveva colpito quel paese, disse in un incontro nazionale dell'Azione Cattolica: la parola d'ordine della Bosnia è dialogo. È l'unica parola d'ordine, è la sola parola d'ordine, non è una parola d'ordine. Senza dialogo, e c'è ancora il rischio è ritornare a una guerra fratricida. Dialogo è una parola importante, ma ce n'è un'altra di parole importante che l'immigrazione ci sollecita, la parola condivisione, la parola cooperazione. Queste persone che arrivano e che immigrano, come i nostri migranti di un tempo, ricordavamo prima, vengono da situazioni di fame, di guerra, di disastri ambientali, di mancanza d'acqua, di mancanza di protezione, i richiedenti asilo, i rifugiati, perseguitati politici, perseguitati religiosi. La parola condivisione e cooperazione è una parola importante. È una vergogna che i veri cooperatori internazionali oggi siano ancora una volta i più poveri, cioè gli immigrati. Le rimesse degli immigrati dall'Italia sono 6 miliardi e mezzo ogni anno, a 100-150 euro al mese, che vanno a aiutare soprattutto le proprie famiglie di questi paesi da cui provengono, che sono tante volte paesi molto poveri, aiutare lo studio, la salute, la vita di una famiglia in questi paesi. Quando sono stati uccisi due senegalesi da quel pazzo a Firenze, la settimana dopo il vescovo di Pistoia, vescovo del paese, della città originaria di questo criminale che ha ucciso, no, questi senegalesi, è andato in Senegal a visitare le famiglie di questi due senegalesi uccisi. E ha fatto due borse di studio per due dei sette figli di questi due senegalesi, cinque di quali erano nati dopo che il padre era partito ed era venuto in Italia e non avevano mai visto il proprio padre. E nella sua testimonianza il vescovo ha ricordato a tutti come tante volte queste persone che vendono, eccetera, per le piazze, alcuni prodotti, tante volte dimentichiamo da che storia provengono e qual è la loro situazione. 6,5 miliardi mandano a casa l'8% della popolazione italiana che è in Italia. Lo Stato italiano, il ricco Stato italiano, dei ricchi italiani, cioè l'altro 92% dell'Italia, lo scorso anno ha potuto mandare all'estero per la cooperazione internazionale 100 milioni di euro. Questa è la vergogna, questa è la mancanza di condivisione e di cooperazione. Questo è ciò che fa più poveri i poveri e più ricchi quelli che sono ricchi. Il sogno non è aiutare i più poveri, il sogno è pensare che si faccia una politica della cooperazione di questo genere pensando di salvare il mondo. La vergogna è questa. In questo senso allora la cooperazione per noi è una parola importante, che passa attraverso i microprogetti, che passa attraverso gli stili di vita, che passa attraverso tutta una serie di azioni che fanno sì che questo nord e sud, non solo sulla carta, ma nella vita e nella realtà, siano veramente fratelli e siano fatti di persone di uguale dignità e che siano persone che, come ci ricorda la Dichiarazione dei diritti umani, hanno tutti gli stessi diritti e per tutti dobbiamo lavorare in questa direzione. La parola cooperazione e condivisione allora è una quarta parola importante per fare in modo che effettivamente apriamo delle strade in questi percorsi di educazione e di lettura dell'immigrazione. E per ultimo c'è un'immagine, chiudo con questa immagine perché ho già parlato troppo e mi scuso, c'è un'immagine molto bella della Bibbia, un episodio molto bello che ci ricorda effettivamente qual è lo stile con cui incontrare lo straniero e che risorsa c'è dentro questo incontro. È l'episodio di Abramo e di Sara che ospitano quelle tre persone alle querce di Mamre. Lì abbiamo le due anime anche nostre, di ciascuno di noi tante volte. L'anima che dice: stupido, perché dividi il pane con una persona che non conosci e non ne hai tu e non ce n'è per loro? E Sara, che il passo della Bibbia ci ricorda che era sterile, perché un atteggiamento di questo genere non genera, non produce vita. Abramo invece è l'altra faccia della medaglia, che accoglie nonostante tutto, e Abramo avrà una generazione di figli e avrà la terra, avrà il mondo, avrà la vita. Vedete, l'incontro la capacità di costruire sull'incontro il futuro ci viene proprio da questo episodio, che in sintesi ci dice qual è la teologia cristiana, qual è l'immagine del mondo che noi abbiamo e quali sono le difficoltà Sara e quali sono le risorse Abramo. E nella misura in cui Lince e anche Abramo e Sara riescono a condividere un progetto di incontro, Sara avrà un figlio, cioè darà vita e darà una continuità e costruiranno insieme un popolo e una storia, una nazione dove veramente c'è la possibilità non solo di amare Dio, ma di amare il prossimo e il Levitico come noi stessi. E da qui ripartire con una storia nuova che Gesù Cristo ha rinnovato. Mi fermo qui perché ho già parlato troppo, mi scuso, così non abbiamo spazio per le domande.
Coordinatore nelle Marche del dialogo interreligioso ed ecumenico. Sul dialogo ecumenico abbiamo fatto dei passi, dei cammini. Sul dialogo interreligioso ci sarebbe una grande necessità, abbiamo un po' mancato il passo. Se nella sua esperienza di dialogo, di collaborazione tra immigrati di diverse religioni, ha qualche suggerimento così da dare.
Certamente queste due parole, dialogo interreligioso e dialogo ecumenico, che sono due parole su cui si è costruito anche il rinnovamento del Concilio, Unitatis ed Integratio, Nostra Aetate, una dichiarazione, un decreto tra i più belli di questo Concilio, due parole che hanno anche creato dei momenti di preghiera la settimana, 100 anni la settimana, oggi chiedono di essere coniugati proprio con gli incontri. E, oggi c'è un ecumenismo, un dialogo interreligioso quotidiano che passa attraverso proprio queste relazioni che tutti possiamo fare, che non sono legate solo agli addetti dei lavori, ai teologi, alle verità di fede, ma alla verità di una prassi di incontri, di relazione. Quando sbarcano 62.000 persone lo scorso anno a Lampedusa, 52.000 a Lampedusa e provengono dal Nord Africa, la maggior parte dei quali sono islamici. E come abbiamo raccontato in un libretto che presenta le buone prassi di Lampedusa, della parrocchia, e una parrocchia accoglie 546 bambini minori non accompagnati nelle proprie strutture e li accompagna come dei figli, tutti islamici sono. Quando una famiglia che ha due figli e vede un ragazzo tra quelli sbarcati e lo accoglie, lo aiuta a lavarsi, a pulirsi e poi lo porta in casa e oggi è diventato il terzo figlio di 24 anni in questa casa, capite che l'ecumenismo, il dialogo interreligioso lì è diventato un aspetto della quotidianità sul quale non potranno avvenire scontri fondamentalisti, rifiuti e gesti assurdi nei confronti di altri. Quando un figlio studia con una bambina, una ragazza marocchina e scopre che è la migliore della classe questa ragazza marocchina e questa ragazza marocchina fa l'ora di religione perché vuole conoscere islamica, vuole conoscere come altri quasi 50.000 studenti in Italia islamici vogliono conoscere la religione cattolica, qui l'ecumenismo, il dialogo interreligioso è già importante, lo si costruisce. Quando nelle nostre case c'è una badante ucraina e un sacerdote pubblica un volumetto di preghiere scritte in ucraino e in italiano per far pregare insieme tanti anziani con la sua badante, con quelle preghiere che per mille anni si sono viste unite, perché il credo niceno-costantinopolitano, al di là di piuttosto che l'Ave Maria, piuttosto che il Gloria al Padre, o su Tu un Presidium, sono le, o altre, sono le preghiere dell'ortodosso come del cattolico, crea uno strumento importante del dialogo inter-ecumenico che occorre valorizzare e sempre di più far circolare. Io credo che oggi abbiamo bisogno di questa fantasia ecumenica che crei questi aspetti e che parta anche da alcuni gesti quotidiani e alcuni luoghi quotidiani per far costruire effettivamente questo dialogo e questo ecumenismo, e che sproni anche a conoscere di più, perché c'è una grossa ignoranza, questi luoghi, questi aspetti, questi mondi che tante volte vengono catalogati solo su alcune categorie che interessano una minoranza e non interessano la maggioranza delle persone che sono anche immigrate nel nostro paese. Diversamente il rischio invece è proprio quello di accentuare una identità che diventa anche scontro, cosa che è normale nel fenomeno migratorio, ma che via via si allenta nella misura in cui creiamo queste occasioni. È normale nel fenomeno migratorio perché quando io vado in Inghilterra, a Bradford, dove ci sono le nostre donne che sono emigrate a Bradford per l'attività manifatturiera, di cui ne ho incontrata una che era di Ancona, che è là da 65 anni, e fa in chiesa, ci sono tutte queste donne che sono a Bradford da 60 anni, 50, 60 anni, tutte con il loro messalino in latino e seguono la messa che tu dici in italiano, questo ti dice come il mondo va avanti, ma non è così facile che immediatamente, quindi occorre aiutare una serie di aspetti e di passaggi che non sono immediati anche nella nostra cultura e anche nella nostra vita, ecco, al punto tale che addirittura da noi tante volte è difficile che riusciamo a far andare il cattolico italiano in una chiesa cattolica tedesca dei nostri emigranti, ci abbiamo messo 50 anni per riuscire a fare questo, quindi non diamo per così immediato e così semplice un percorso che invece ha bisogno di un accompagnamento. Ecco perché sono importanti quei luoghi di incontro, quei laboratori di incontro che sono anche le nostre parrocchie, che sono le città, le scuole, eccetera.
Grazie.
Prego.
Io credo che l'intervento di Don Giancarlo abbia spazzato via cumuli di pregiudizi, di ignoranza, di così, posizioni consolidate che purtroppo non sono solo chiacchiere da bar, ma sono molto diffuse. Io volevo raccontare un episodio del quale mi interessa non l'aspetto politico, ma quello proprio religioso, di fede, della vita delle nostre parrocchie. L'episodio è questo. Noi abbiamo, si è conclusa in questi giorni, la raccolta di firme per una legge che consenta di diventare cittadini italiani a quelli che sono nati in Italia, regolari, da genitori, cioè con tutta una serie di questioni. Anche perché questi ragazzi che nascono qua non sono mai stati nel loro paese, non ne conoscono la lingua, gli usi, i costumi, magari parlano in fanese, vivono con i nostri figli, però non hanno in questo momento diritto alla cittadinanza. Allora, noi abbiamo raccolto anche qui in questa sede della Scuola di Pace queste firme per sostenere questa legge. Due giorni fa, in Consiglio Comunale a Fano, si è discussa una mozione, ripeto, mi interessa l'aspetto religioso, anche se parto da un aspetto religioso, non mi interessa per niente l'aspetto politico. Due giorni fa si è discussa una mozione che sosteneva questa legge, che diceva il Consiglio Comunale di Fano sostiene questa legge e auspica che venga approvata. Durante questa discussione sono state dette alcuni e più dei pregiudizi, delle stupidaggini, eccetera, che ha citato Don Giancarlo, del tipo, qualche giorno fa due Roma hanno ucciso un padre di famiglia italiano, vogliamo far venire tutti i Rom in Italia che si comportano così? Ancora, gli immigrati sono quasi tutti delinquenti, basta vedere quanti ce ne sono nelle carceri, abbiamo sentito adesso 25.000 su 5 milioni. E via di questo passo, con l'aggiunta di una cosa che veramente, se non l'avessi sentita con le mie orecchie, potrei non crederci, con l'aggiunta di questa frase: con questa legge migliaia e migliaia di donne si faranno mettere incinta nei loro paesi e verranno a partorire in Italia per consentire ai loro figli di diventare italiani. Ora, a parte che la legge non consente una cosa del genere, quindi già è proprio fonte di ignoranza, ma veramente è incredibile come si possa considerare in questo modo le donne. Premesso tutto questo, la cosa che a me sconvolge è questa, che i tre consiglieri comunali, che non perdono occasione di rimarcare che sono cattolici, sono quelli che hanno fatto gli interventi più razzisti, più terribili delle cose che vi ho raccontato. Uno di questi è un Papa Boi, se voi andate sul suo profilo Facebook lo vedete nelle GMG, lo vedete alla beatificazione di Giovanni Paolo II, eccetera. Perché racconto questo episodio? Perché a me quello che sconvolge è questo. Com'è possibile che un ragazzo che fino a pochi anni fa stava nelle nostre parrocchie, che abbiamo tirato su noi, possa arrivare a dire queste cose? Cioè io mi chiedo in coscienza cosa abbiamo combinato. Se questo è il risultato dei giovani che tiriamo su nelle parrocchie. Allora mi domando, le cose che noi facciamo in questa scuola di pace sono cose per addetti ai lavori, quelli che siamo qui, o dovrebbero essere la normale pastorale giovanile? Cioè può un giovane arrivare alla cresima, sapere dei sacramenti e non sapere le cose che abbiamo ascoltato oggi e magari considerare appunto in maniera razzista altri? Quando il Vangelo è tutto ruota attorno all'orfano, alla vedova, all'immigrato, sono i preferiti del Signore. Ecco, allora, che cosa si può fare? Perché io davvero sono uscito da quel consiglio comunale sconvolto, perché l'avessero detto non credenti, estremisti di destra, non me ne importava niente. L'hanno detto quelli che si dicono e che proprio rimarcano il loro essere cattolici. Questo io non mi è andato giù e oggi mi sono riconciliato queste cose ascoltando.
No, effettivamente... Purtroppo anche noi alcune volte abbiamo relegato il tema immigrazione solo a un discorso assistenziale e non invece lo abbiamo fatto diventare un tema trasversale e pastorale, visto che sta cambiando, come dicevamo, i luoghi fondamentali della nostra vita. E quindi in tutti questi luoghi noi abbiamo bisogno di costruire questi percorsi di educazione, di formazione al valore della mobilità, che è poi il compito anche nostro come migrantes. Perché effettivamente, come dicevo prima, nei nostri consigli pastorali, sono stato a Brescia a fare un incontro con gli insegnanti di religione, ce ne hanno quasi 1200, non ho mai sentito così tante parole contro di me come da questi insegnanti di religione sul tema dell'immigrazione. Sono veramente i luoghi da presidiare, nel senso di su cui costruire questa buona notizia, che effettivamente oggi è difficile far passare, anche perché, come abbiamo detto, c'è un'opinione pubblica e un'informazione che va in un'altra direzione. Però credo che percorsi di questo genere avranno dei risultati nella misura in cui riusciranno a entrare maggiormente un po' in tutti i nostri percorsi. E noi vediamo come facciamo fatica, noi siamo nei seminari, chi si sta formando al sacerdozio, è una fatica grossa parlare di queste cose, grossa. I nostri preti sono... Facciamo gli incontri nel mondo dell'associazionismo, facciamo una fatica. Adesso abbiamo fatto un lavoro d'insieme con l'Azione Cattolica nell'ultimo seminario Bachelet, lo facciamo con la Fondazione Antoniolo, proprio in questa direzione. Facciamo una fatica. Nelle nostre parrocchie, a Roma c'è l'abitudine che la donazione del sangue la si fa nella parrocchia, arriva il camion no attrezzato, eccetera, e la prima domenica del mese si fa la donazione del sangue. Io vado a celebrare la messa alle volte in questa parrocchia. Ho sentito i volontari, dei donatori del sangue, dire a dei marocchini, a delle persone straniere: tu non puoi essere donatore perché il tuo sangue è diverso rispetto al nostro. L'imbecillità agli estremi. Ed è per questo che abbiamo fatto con l'Aves Nazionale un progetto che oggi ha portato al 12% dei donatori che sono stranieri. Perché? Guardate che ci sono delle cose anche semplicissime come queste che non sono naturali. Ecco perché il mondo dell'associazionismo è importante che lavori insieme su alcune cose. Ed è stato importante che abbia lavorato insieme sul tema della cittadinanza, che è un tema che fortunatamente, contrariamente ad ogni aspettativa da parte di altri, un'indagine ci ha detto che il 70% degli italiani è d'accordo sulla cittadinanza dei bambini che nascono in Italia. E questo significa che allora si è lavorato bene, che sta cambiando qualche cosa su alcuni temi almeno. E anche sull'altro referendum che temevamo fosse minore l'adesione, quello del diritto di voto amministrativo, l'80% degli italiani è a favore di questo. Perché sulla nostra pelle abbiamo vissuto questi temi anche all'estero. Queste battaglie, prima di tutto, sono state le nostre battaglie all'estero. Voi pensate che una minoranza, come era la minoranza italiana nell'impero austro-ungarico, prima della Prima Guerra Mondiale, aveva due deputati, quindi al Parlamento, Cesare Battisti e De Gasperi, una piccola minoranza. Noi abbiamo 1.200.000 rumeni in Italia, non hanno un rappresentante. Quando ne avevamo 100.000 in Romania, all'inizio del Novecento, quando 100.000 italiani erano in Romania, perché gli operai italiani hanno costruito le ferrovie in Romania, tutta la rete ferroviaria della Romania costruita con Carlo, il re Carlo in Romania, che aveva sposato una Savoia, Maria di Savoia, furono costruite dagli italiani. Ebbene, re Carlo, costituzione monarchica, eccetera, nel Parlamento rumeno c'era un rappresentante, un deputato dei 100.000 italiani. 100 anni dopo, nell'Italia, post-Costituzione, post-ONU, abbiamo 5 milioni di persone che non hanno nessuna rappresentanza, neppure a livello locale. Questo per dire come questi due temi sono dei temi molto importanti. Se via via il mondo dell'associazionismo, il mondo ecclesiale, costruisce quei segni, quei vulnus importanti sui diversi aspetti, riuscirà effettivamente a costruire il suo futuro, perché ripetiamo, questo è il futuro. Diversamente, se non si sceglie questa strada, il futuro è soltanto la conflittualità, è soltanto la guerra, è soltanto lo scontro. Se non costruiamo delle relazioni nuove, il futuro è soltanto nell'altra direzione. Quindi costruire questi livelli credo che sia molto importante. Scusate, c'era una mano alzata.
Con questa vicenda.
Se no prendi questo, vieni qua.
Su questa vicenda, che naturalmente ha accennato, anzi voglio dire, ha proprio specificatamente accennato il consigliere Benini, il consigliere comunale.
Luciano.
No, come consigliere, come. Noi associazioni, noi del mondo dell'associazionismo, in questa città abbiamo raccolto le firme, siamo andati sulle vie, dovremmo comunque dire qualcosa. Lo dico a Caritas, lo dico all'associazione naturalmente dei Mille Voci, a tutte le associazioni che facevano parte della rete. Perché in questa città, in questi anni, si è costruito un processo di inclusione sociale che ha avuto, da questo punto di vista, anche delle ricadute molto positive. Cioè in questa città ci sono ragazzi, ragazze che vanno a scuola, vivono quotidianamente con i nostri ragazzi, sono ragazzi che naturalmente testimoniano la presenza di una seconda generazione che è una grande risorsa per la città. E il sindaco lo deve sapere. Questa seconda generazione presente nel nostro comune di albanesi, di senegalesi, di giovani, è una risorsa della nostra città. E a proposito della questione delle donazioni di sangue, vorrei farvi vedere quello che hanno fatto i ragazzi di Alitalia la scorsa settimana, che hanno preparato un progetto e un video con questo slogan: sono aumentate le tasse del permesso di soggiorno, cresce il partito anti-Jussoni, è spuntata la tassa sul money transfer. In alcune città serve anche una certificazione della lingua italiana per aprire una bottega. C'è chi vuole negare la sanità ai clandestini, non ci permettono di votare e a parità di qualifica professionale gli stipendi degli immigrati sono molto più bassi. Ma noi a questo paese, questi giovani dicono, vogliamo dare proprio tutto, anche il sangue.
Sul tema dei Rom poi non vi dico che cosa arriva alla Migrantes di email, di lettere, eccetera. Quando il Papa ha desiderato l'11 e il 12 giugno scorso incontrare i Rom, è stato un gesto molto importante, 2.300 Rom erano presenti in aula Paolo VI, ed è interessante che uscendo uno delle guardie, del capo delle guardie, mi disse: non ho mai visto un incontro così tranquillo come quello di queste 2.300 persone. Eppure anche su questo noi abbiamo avuto 1.600 email dopo l'incontro del Papa contro il fatto che avevamo organizzato questo incontro. E un'email, per stare nel discorso, era di una catechista che si iniziava la sua lettera dicendo: io sono una catechista da 15 anni nella mia parrocchia, mi vergogno per voi che avete invitato alla sede di Pietro queste persone che sono criminali e che rubano portafogli tutti i giorni nei nostri supermercati, nei nostri mercati. Vergogna, vergogna, vergogna. Questa è una delle lettere che, ecco, per dire come la catechista, ecco, noi abbiamo fatto un libro 2 anni fa dal titolo La zingara rapitrice. Voi sapete che uno dei luoghi comuni, no, è che gli zingari rapiscono i bambini, ecco. Ed è interessante che quando ho portato questo libro a un padre di famiglia zingaro in omaggio, lui si è messo a ridere davanti a me, no? E io glielo ho portato apposta, perché mi ha detto: don Giancarlo, figurati se io vado a portare via un bambino, ne ho 14, ne ho 14. Ecco, però al di là di questo, abbiamo preso in esame con l'Università di Verona, il più grande studioso di Rom, che è Piasere, tutti i casi in cui negli ultimi 20 anni una Rom o un Rom è stato accusato di aver portato via un bambino. Tutti i casi si sono conclusi con assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Eppure quando capitò, questi fatti capitarono, uscirono quasi 170.000 articoli di giornale. Rom ruba i bambini. La gente è rimasto impresso l'articolo di giornale, ma non rimane impressa la sentenza che dopo un anno, 2 anni viene fuori, che dice. E se un Rom ruba al supermercato, si prende tutti i suoi 6 mesi, quasi un anno. Chi ha fregato 140.000 italiani, tutti i propri risparmi di una vita, i pensionati, eccetera, e agli arresti domiciliari? Chi è più criminale? Il famoso Calisto o l'altro, a dire, no? Come alle volte effettivamente non leggiamo con due pesi e due misure la verità dei fatti, che certamente anche questo ha commesso un reato, Però noi tante volte ci ricordiamo di questo e l'altro forse l'abbiamo, ma volete mettere a paragone il reato, le persone che sono state coinvolte in questo. Ecco.
Prego.
Allora, grazie per il mio intervento. Vorrei porre una domanda, spero di essere chiaro. È possibile che, siccome siamo comunque in una sede che io considero ecclesiale, quindi mi interpella molto i dati che ha dato sui consigli pastorali e i vari organismi ecclesiali che per primi vivono la paura, il pregiudizio nei confronti del diverso, dello straniero, eccetera. È possibile che questi dati, così insomma 8 su 10, così gravi, derivino un po' da un atteggiamento da parte della Chiesa istituzionale, di certa stampa cattolica, di certi organismi ecclesiali, certamente non tutti, certamente non la Caritas, sempre giocati in difesa di quella che è la tradizione cristiana, di quanti sono i valori, della tradizione, vedendo in tutto ciò che è diverso, che è altro da noi, come un qualcosa che può metterci in discussione, può numericamente metterci in ignoranza, può quindi mettere in discussione quella che è la nostra tradizione, come crediamo, può influire, perché io ho avuto modo di frequentare diversi ambienti, anche all'interno della CEI, eccetera. E ho notato che alcuni ambienti, proprio in virtù della difesa di questi valori, trasmettono una paura nei confronti del diverso. Racconto un aneddoto, cerco di non farmi capire a chi mi riferisco. Qualche anno fa parlavo con uno dei responsabili di uno dei maggiori quotidiani cattolici italiani, che diceva: le parrocchie devono investire sulla comunicazione, ci devono venire dietro, ci devono dare una mano, perché se no se ne accorgeranno quando, finché nella bandiera sarà la mezzaluna. Allora, un discorso di questo tipo, fatto da una persona che ha le responsabilità, adesso questo è un aneddoto, ma ce ne sarebbero tanti altri, mi fa riflettere su come uno gioca il proprio ruolo in questi anni. Spero di insomma di essere stato chiaro. Grazie.
Ripeto, certamente il primo luogo in cui dobbiamo guardare sul piano educativo è la nostra comunità ecclesiale, perché se anche voi doveste fare questa ricerca nei vostri consigli pastorali, credo che non sarebbe molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto nelle altre realtà. Credo che, e ripeto, la paura di per sé non è un atteggiamento sbagliato, e quando la paura però genera successivamente distanza, divisione, separazione, pregiudizio, eccetera, allora crea questo. Io credo che lavorare in tutti i nostri settori, da qualsiasi parte noi iniziamo, nella consapevolezza che l'altro, effettivamente come ci ha insegnato il personalismo, non è altro che lo specchio di te stesso, ecco, sei come un altro, no? Questo libro di Ricoeur, credo che sia un passaggio culturale fondamentale. In un momento in cui la mobilità ormai ha fatto saltare effettivamente, non solo sul piano comunicativo, ma sul piano proprio degli incontri, ha fatto saltare di fatto tutti i confini. Quindi non solo è importante lavorare su un'Europa solidale e sociale, sulla quale alcuni nostri padri ci hanno indirizzati, ma creare effettivamente maggiormente questa sensibilità di dialogo tra le persone, che è la premessa per superare qualsiasi tipo di distanza che genera poi affermazioni che sono assolutamente segno di ignoranza, ecco. Quindi credo che noi dobbiamo lavorare molto su questo, ma a partire, come dicevo, dai nostri luoghi normali, dalla famiglia, dal modo di giudicare le persone, dal modo di abituare, di andare al di là di ciò che appare nei fatti e negli avvenimenti. E questo è un percorso che ci deve mettere un paio d'occhiali, che sono gli occhiali della nostra fede, per andare al di là effettivamente di ciò che tutti ci mettono davanti come vero, autentico, per invece andare più a fondo di tante situazioni, di tante realtà. Oggi noi stiamo leggendo il fenomeno migratorio con degli occhiali che ce lo falsificano, e questo è un dato di fatto. Quindi nella misura in cui noi riusciamo a cambiare questo paio d'occhiali per riuscire effettivamente a leggere la realtà come sta, che è poi un segno di preparazione del nostro futuro, riusciamo effettivamente a costruire una comunità che aiuti a superare questi aspetti. Purtroppo oggi siamo ancora in una situazione in cui è stata esasperata sostanzialmente questa dimensione della paura, anche della paura religiosa. 10 anni fa già si diceva, ricordate i libri anche della Oriana Fallaci, che saremmo stati invasi, siamo stati invasi da cristiani, da un est europeo che ha mobilitato oltre la metà delle persone che oggi sono in Italia. E questa è sempre stata la storia dell'immigrazione. Anche gli italiani, metà degli italiani che sono all'estero sono in Europa, perché il primo luogo in cui tu vai è comunque il tuo contesto. In Italia sono arrivati 62.000 africani quando ci sono state la rivoluzione del Nord Africa, ma la maggior parte delle persone che si sono messe in mobilità durante le guerre del Nord Africa, Tunisia, Marocco, eccetera, sono andate nei paesi vicini. 300.000 tunisini sono andati in Marocco, 150.000 sono andati verso l'Egitto. Cioè la maggior parte delle persone sono rimaste in quel contesto, perché comunque questo tipo di contesto è un contesto diverso. E il domani, come abbiamo visto, ha 3 volti, il cinese, l'indiano e l'africano. L'Africa è un continente che per una grossa fetta è un continente cristiano. L'India è un continente che certamente non è islamico, è soprattutto di una religione, di diverse religioni che sono comunque induiste. La Cina è un continente ateo, per la maggior parte. E quindi la vera storia del domani non è essere attenti e avere paura dell'Islam, ma semmai come evangelizziamo gli atei, come ci relazioniamo, panicare. Un tempo il vostro Matteo Ricci, come ci relazioniamo con un mondo che è il mondo induista, come ci relazioniamo con un mondo africano che ha la fame, e come diventiamo credibili nei loro confronti noi che mangiamo tutti i giorni. Questa è la vera sfida. L'Islam è semplicemente un manganello che uno brandisce, ma che non ha nessun senso per il futuro, che invece ha altri volti e altre storie. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere anche molto attenti a costruire effettivamente una consapevolezza dentro anche i nostri luoghi, i nostri ambienti, che è una consapevolezza culturale, religiosa, di altro genere, e rafforzare effettivamente luoghi come sono i nostri luoghi parrocchiali, ecclesiali, associativi, come luoghi di credibilità, dove le persone che vengono dicano, come dissero a Antiochia vedendo quei cristiani, guarda come si vogliono bene. E vedendo questo, come hanno fatto 2000 tra cinesi e albanesi, hanno scelto un'esperienza che è l'esperienza cristiana.
E anche una cosa di ritornare ai tempi della Chiesa prima con gli atti degli apostoli, ma condividevano giusto. Volevo rispondere a Luciano, no? Quando diceva cosa abbiamo fatto nelle nostre parrocchie, Signore, no? Facevi un esame di coscienza, Luciano. Io credo che abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare in quel momento, cioè non ci siamo forse resi conto dell'imminenza di questa educazione interculturale che andava fatta, secondo me, anche quando questa multiculturalità ancora non esisteva, cioè un'educazione interculturale si fa indipendentemente, secondo me, dal fatto che esistano nelle scuole stranieri o no. Perché interculturalità significa apertura all'altro. Però il guaio più grosso, secondo me, non so, forse non funziona, secondo me è questo, cioè che non siamo educati noi adulti. E questo è il più grosso, lo dico come insegnante. Noi adulti non siamo educati. Io molte volte mi sono fatta degli esami di coscienza per dire ma io sono davvero libera dei pregiudizi, davvero libera degli stereotipi, da queste forme ripetitive, no? Che sono il contenitore cognitivo del pregiudizio, no? Queste forme ripetitive che stratificano, che quindi sono difficilissime ad essere espulse, ma sono veramente come cristiana libera? E molte volte mi sono scoperta di avere stereotipi e pregiudizi nei confronti non del diverso, ma anche dell'altro, proprio anche di quello che mi sta vicino, di quello che c'è poi essere il prossimo, cioè quello che abita nel tuo territorio, quello che abita nella tua città. E allora è un problema educativo molto profondo che parte da lontano, perché io devo cominciare come adulto, prima di pormi in relazione con l'altro, in un percorso di interiorità, perché come diceva Panica, e come ce l'hanno detto anche i biologici, eccetera, l'altro è la parte oscura di me stesso, che quando viene alla coscienza io lo vedo come altro da me. Dunque, se io vedo il fondo oscuro di me stessa, quella parte oscura, quell'inconscio zambraniano, come altro da me, allora è di lì che io devo cominciare, è di lì, è su di me che prima devo lavorare insieme con gli altri, perché chiaramente non posso fare niente sola, se non nel confronto con l'altro. Comunque, in primis, io penso che ci voglia un'educazione dell'adulto che parta proprio dalla consapevolezza di se stesso e di quello che ha, o di quello che è. Se esistono queste forme così resistenti, dobbiamo chiederci come noi possiamo eliminarle, che poi è difficile, come noi possiamo alleggerirle, come possiamo liberarci, in che modo insieme possiamo fare, come possiamo porgerci nei confronti dell'altro. Perché i ragazzi, e ha ragione lui, e ha ragione di fare lui,
Maurizio,
ha ragionissimo Maurizio, i ragazzi sono molto disponibili. Sono disponibili, io 10 anni fa ho fatto un lavoro a scuola multiculturale con il professor Elamé, africano, e queste ragazze erano, ragazze del pedagogico, ancora non esistevano nelle scuole appunto immigranti, queste persone immigranti, erano entusiaste, cioè si è fatto un lavoro interculturale senza che l'intercultura ancora ci fosse, e questo era molto importante per preparare l'individuo, l'essere umano. Quando verrà a contatto con l'altra bambina, con l'alterità, è molto importante che sia già aperto all'accoglienza, perché è un atto di accoglienza. Io posso accogliere soltanto se sono libera dal pregiudizio, sono libera dallo stereotipo, sono libera che poi costruiscono un muro attorno a tutto quello che dicevi tu, Angelo, prima. Io sono d'accordissimo. E poi c'è questa educazione alla interculturalità, che non è assolutamente facile, però che elimina molti metodi che vengono, io parlo di scuola perché a me pare che la scuola sia una comunità educante, dove possono, nel senso proprio di Luciano, cioè una comunità educante dove possono entrare anche insegnanti, anche altri operatori, speriamo, altre figure che ce ne diano, vista la situazione. Cioè, e quindi è una comunità educante, e in questa comunità educante io vedo che bisogna porsi in dialogo e fare in modo che si ponga di dialogo ai ragazzi, però anche questo dialogo senza svilirlo, perché oggi noi parliamo di dialogo ecumenico, parliamo di dialogo interreligioso, parliamo di dialogo in ogni senso, ma quale dialogo? sono parole vuote, sono parole che si portano a mangiare insieme un attimo, oppure è qualcosa che crea uno stile di vita. Allora come? Allora dobbiamo porci il problema della strategia. No, e quelle per esempio proposte da Nanni, da Pucci, da questa gente qua sono bellissime, c'è un'educazione al decentramento dei punti di vista, la narrazione per esempio delle storie, la conoscenza delle varie culture, ma non geograficamente, non perché io devo conoscere la storia dell'Asia e dell'Africa, io devo conoscere la tua storia, perché tu sei stato là e puoi dire qualcosa. E qui comincia, è così come il racconto della nostra cultura, e qui comincia lo scambio, qui comincia l'arricchimento, comincia quello che ecco, questa condivisione di storie, questa condivisione di vite che si intrecciano inevitabilmente e che ci portano a quello che Naimi nell'85-84-85 diceva, parlava di convivialità delle differenze, no? Riferendosi proprio al banchetto eucaristico. Diceva, quando penso alla convivialità delle differenze, io penso all'Eucaristia, cioè l'Eucaristia come banchetto, cioè dove non solo si pensa al dialogo e alla giustizia comune, ma si pensa proprio di condividere questa giustizia comune tutti insieme. Poi Torino Bello ha fatto un passo avanti bellissimo, perché ha letto questa convivialità in termini trinitari, ed è bellissimo, cioè la Trinità condivide tutto nel piatto della divinità, così come noi uomini dobbiamo condividere tutto il resto. Io credo che ecco, è per questo che noi non possiamo aspettarci dei risultati così, ma come è diventato? Può essere diventato, perché gli abbiamo dato quello che davvero aveva bisogno, l'abbiamo accolto, gli abbiamo dimostrato apertura, però forse qualcosa è mancato, ma è una storia che si ripete. Cioè, per me l'interessante e l'importante è che noi adulti soprattutto ci liberiamo dalle barriere, perché altrimenti non facciamo niente, soprattutto come cristiani. Come cristiani siamo portati a fare questo esame di coscienza.
Grazie Irene, non so se laggiù avete sentito, è stato un intervento molto complesso. Proporrei, per andare a concludere, verificherei se ci sono altri interventi, perché poi all'ultimo vorrei dare la parola soprattutto ad Angelo, che è il direttore della Caritas, che promuove questa iniziativa, e ci terrei che dicesse la parola conclusiva di questa fase. Però prima verifichiamo se c'è ancora qualcuno.
Allora, magari li raccogliamo.
Sì, appunto, li raccogliamo nel rush finale e poi andiamo a chiudere.
Io voglio complimentarmi anzitutto per la convinzione fatta che sia positiva sua, e anche per l'accenno che ha fatto all'Ecuador, visto che ho un cordone umbilicale un po' attivo. Dunque, volevo andare a finire sul concetto di cooperazione e solidarietà, partendo dalle paure vere che esistono, non solo a livello capillare di popolino, ma a livello politico. Faccio l'esempio di certe soluzioni che i nostri politici avevano contro l'immigrazione mediterranea, no? Ad esempio, canonizzare, speronare, ricondurre in porto, o addirittura fare trattati con un certo dittatore che conosciamo. Dunque, arrivare al concetto di solidarietà e cooperazione, sono 60 anni che i nostri missionari ci dicono che soprattutto sarebbe preferibile esercitarle in loco, prima che si verifichi l'episodio, no? della partenza. Sarebbe la cooperazione e la solidarietà, tra l'altro, un mondo di ritorno rispetto ai 4 secoli e mezzo, no, di colonizzazione che abbiamo fatto, tra l'altro, no? Polvere da sparo contro frecce. Com'è possibile fare solidarietà e cooperazione nel nostro paese? Io ho un dubbio. Le propongo, non è una domanda, le propongo una provocazione utopica in fondo, no? tutti hanno paura, no? Di questa invasione dal sud che ci arriva dallo straniero o da oltralpe, da Saint-Pierre, però tutti hanno paura, ma dobbiamo considerare che questa nostra solidarietà che potremmo fare va a portare contro il nostro stato di legalità, nel senso che se viene arrestato un madrepino o un africano, no, per microcriminalità, questo ci dicesse mentre è arrestato perché io sì e lui che ha fior fior d'avvocati no, perché io sì e lui che cambia regole a gioco in corso o legge a persona no, allora cosa risponderemo a un arrestato? Saremmo in condizioni psicologiche, no? di poter rispondere contro il battere? Allora, la legalità in un paese che sopporta ancora mafie, camorre, caporalato, padronato, padronato pugliese, no? Vediamo, no? Tutto il reclutamento a livello di agricoltura. Cosa potremmo rispondere a questo punto se il nostro stato di legalità è quello che tutti conosciamo? Quella illegalità che dilaga, che produce privilegi, produce benessere, no? Certi strati, contro questa gente che fondamentalmente quasi tutti a livello il nostro paese siamo avversi in pratica. Io ho fatto una provocazione, nel senso che la provocazione mia sarebbe quella di togliere ogni barriera, lasciare libero afflusso, no? Di tutti gli immigranti senza confini, però dovremmo essere all'altezza di dire qui ci sono per tutti in maniera uguale diritti, doveri, certezza della pena e rispetto delle regole. Ma finché non c'è questo aspetto di legalità, penso che quello che ho proposto resterà sempre un'utopia.
Marco, c'è anche Luca.
Volevo dire che ho pensato molto a questa riflessione, che ho trovato molto, che l'idea è profonda, anche delicata, no? Che molto geniale sta facendo rispetto a come affrontare il tema delle persone. La domanda è questa: noi organizziamo, fanno penso un po' ovunque, tantissime iniziative che hanno interculturale, diciamo, no? Che hanno del confronto tra cultura e sistema centrale. Anche questo potrebbe essere considerato, no? Un intervento di questo tipo. Vediamo che mancano quasi sempre gli immigrati, no? Quindi la domanda che faccio è perché i grandi assenti sono proprio gli stessi immigrati?
Ho soltanto un confronto per vedere se questa sensazione però è condivisa anche da lei. La settimana scorsa parlavamo di bambini e parlavamo di educazione nella scuola e nella scuola. E in quel contesto, tra l'altro, diciamo spesso, qui lo so un termine che mi colpì perché è tanto che non si può pronunciare, il termine di città come comunità educante. No? Allora poi riparlando con lui ho detto, ma sono 10 anni che non usiamo questo termine.
15.
E l'ho interpretato però pensando al fatto che 10 anni fa usavamo, che 10 anni fa o 15 anni fa si parlava di queste cose, era possibile parlare di città educante, di pedagogia, di sostegno, di accompagnamento, e ricordo che negli anni prima che lavoravo a Comunità facemmo iniziative importanti fuori dentro la scuola per sollecitare un confronto con il fenomeno migratorio, non soltanto in termini assistenziali, ma anche in termini di produzione culturale, la letteratura africana. Poi è successo che se allora era possibile parlare di queste cose tenendo un minimo di interesse, poi è stato tutto una volta. Cioè non è stato più possibile avere quel minimo di interesse che permettesse di continuare a parlare di queste cose. E alcuni termini sono stati proprio dimenticati. La stessa idea di comunità educante è stata dimenticata per tanto tempo. Perché? Perché forse il fenomeno migratorio si è rivelato per quello che era, perché probabilmente non c'era una preparazione significativa al di là delle frasi per quanto riguarda una presenza pubblica. Gli stessi governi di centro-sinistra sono stati, come dire, deprivati di una dimensione essenziale della loro assenza, che era quella del dialogo, della vicinanza, dell'accompagnamento. E quindi abbiamo vissuto un periodo davvero di totale notte di questa cosa. Oggi il fatto di poter ritornare a parlare di queste cose, ovviamente non tutti sono stati zitti in questi 10 anni, ma di poter ritornare a parlare con la possibilità, forse ancora remota, non lo so, di poter ardire di essere ascoltati, mi farebbe pensare a che forse la notte è finita, non lo so, forse no, forse non saremo ancora vivi quando sarà finita questa notte, però mi fa pensare che probabilmente l'ubriacatura di questi 10 anni possa forse terminare, non lo so. Non so che cosa ne pensa lei, pensavo anche al fatto che la cooperazione internazionale sia andato un ministro come Riccardo. Non vorrà dire niente, non gli faranno fare niente probabilmente, però sai, rispetto a quello che c'era prima, no? Mi farebbe pensare che quel minimo di dignità l'abbiamo un attimo recuperata, visto che eravamo davvero sotto zero. Non so se questa sensazione di possibilità di recuperare un linguaggio, quindi anche una prassi, forse anche più di sostanza rispetto alle parole che forse dicevamo 15 anni fa, possa emergere con maggiori possibilità. Non lo so, che cosa ne pensate?
Grazie.
Grazie.
Io volevo solamente fare una domanda, sapete che sono prete, e come tale ricordo due cose. Noi immigrati nelle Marche non abbiamo moltissimi, 160.000, il che vuol dire sono in proporzione più che in Italia, il 10% su 1.600.000 che siamo nelle Marche. No, la domanda mia è questa, proprio come prete e come proposta. Noi che ce l'abbiamo dappertutto, tutti i giorni li incontriamo. Quanto come credenti siamo capaci di aprire gli occhi verso di loro? Con quanti abbiamo un rapporto, tra virgolette, umano? Con quanti sul serio ci mettiamo a contatto per vedere se possiamo dare una mano? Perché poi, giustamente, tutto quello che è stato detto è vero ed è importante, ma qui tocca a noi poi aprire la strada e provare a cercare soluzioni, come giustamente sono emerse come desideri. Speriamo che non rimanga solo desiderio.
Forse sono stato poco attento all'inizio, però io adesso mi rimetto su lui, perché volevo sapere quante persone vengono dall'est e quante persone vengono da sud, perché io avevo sentito che quelli che arrivavano con il barcone erano in fondo la minoranza, anche se sono i più pubblicizzati.
Solo mi faccio una domanda collegandomi un po' anche ai concetti che sono usciti fuori sia di comunità immigranti sia perché alla fine quando parliamo di immigrazione mai con gli immigrati, ma parliamo semmai sempre.
L'abbiamo fatto, e Soe Lamè è venuto
sì, no,
a parlare
ma
in questo
senso. Semmai no, non però in questo senso, cioè anche Don Perego ci porta quello che vorrei proterra, però magari abbiamo il relatore, potevamo averlo, però non abbiamo un pubblico, cioè non abbiamo una comunità pubblica di scambio. Allora mi chiedo, quello che volevo chiedere è che strumenti ci possono essere, dove ci sono state esperienze nuove che magari in qualche modo hanno funzionato, sia in un'ottica di comunità educante, sia in un'ottica di confronto, quindi anche di risoluzione di conflitti, e se c'è la possibilità di fare una sorta di database a cui tutti possano accedere, in cui queste esperienze diventano accessibili, perché se io vedo che in una, a Trento una cosa ha funzionato, magari non riproporla proprio uguale, però qualcosa mi può dire da riportarla anche nella mia parrocchia, nella mia comunità, nel mio centro di aggregazione.
Era solo un aperitivo quello che ho detto stasera, perché con le domande che avete bisognerebbe fare anche la cena, nel senso che no. Credo che su questi aspetti che avete sottolineato in diversi, il tema della libera circolazione non solo delle merci ma anche delle persone, che era uno dei grandi ideali, no, dell'Europa, e che poi doveva diventare sempre di più. La Piero lo voleva per il Mediterraneo, ecco. Hanno in comune quella parola iniziale che abbiamo detto, un pensiero diverso sulla città, una politica, ecco, diversa. Quando noi siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto la fortuna di avere persone di diversi schieramenti, eccetera, che hanno costruito un tassello di politica, già la Costituzione, ma poi anche una serie di altri strumenti. Pensate cosa ha significato l'educazione civica inventata da Moro e Bonella nel dopoguerra, degli strumenti per costruire l'Italia, ecco, che usciva a pezzi da una guerra. Oggi dobbiamo costruire degli strumenti per costruire un'Italia differente, dove non si esce da una guerra per fortuna, ma si sta vivendo un fenomeno nuovo che sta cambiando l'Italia, lo abbiamo detto, nei luoghi fondamentali, che è il fenomeno della mobilità e della migrazione. E quindi questo lo si può fare attraverso un pensiero della città differente. E oggi siamo deboli su questo, ecco perché più volte si insiste sulla necessità di un impegno politico, ma soprattutto di un'educazione alla politica. Cioè di un pensiero della città che sia in questo senso. Perché se noi costruiamo una città dove emergono, come ho sentito anche dal Consiglio Comunale, una serie di voci che diventano poi politica, gesti, proposte di legge, eccetera, in questa direzione, noi non costruiamo una città che ci tutela e tutela le persone nel prossimo futuro. In questo senso allora dobbiamo vigilare effettivamente perché la città, la nostra città, sia invece capace di interpretare in maniera corretta questa realtà. In questo senso noi dobbiamo essere molto attenti che tante volte il discorso della crisi che anche noi oggi facciamo non ha solo una facciata economica, ma purtroppo anche e soprattutto questa facciata culturale, questa facciata morale, che è la debolezza della Grecia oggi, è che di fronte a un fenomeno migratorio che stava alimentando anche un'economia che era l'economia grecia, stanno costruendo un muro fra la Grecia e la Turchia. Stanno costruendo un muro, come il muro di Berlino, come il muro. E questa vi dice la stupidità dentro una situazione di gravità che è. E questa è la stupidità che rischiamo di vivere anche noi se leggiamo con le stesse categorie effettivamente un fenomeno invece che va accompagnato sul piano della scuola, sul piano della politica, sul piano della famiglia, sul piano della società, sul piano ecclesiale. Ecco perché dobbiamo vigilare molto e presidiare molto questi luoghi, perché dipende anche da che scelte facciamo sul piano sociale, sul piano politico, sul piano culturale, il futuro anche della nostra città. E il fatto che abbiamo sentito già la differenza, per giunta non con un governo politico, ma con un governo tecnico, con alcune figure, che nella tecnicità si è accorto che forse c'era bisogno anche di guardare alla integrazione e alla cooperazione, tra l'altro che è uno dei temi ai quali da 10 anni la Germania stessa aveva guardato con un minimo. Oggi, prima di venire qui, sono venuto un po' tardi perché mi sono incontrato con il vescovo responsabile delle migrazioni in Germania e col direttore del mio corrispondente della Germania, che mi hanno detto come in questi 10 anni il fatto che la Merkel abbia inserito nella sua cancelleria una segretaria specifica sull'integrazione e sulla cooperazione ha dato una serie di risultati importanti da questo punto di vista. In una Germania che precedentemente era molto chiuso, lo abbiamo visto sulla nostra pelle di immigrati, sul tema dell'immigrazione, appunto tale che era arrivata tardi, voleva solo ad esempio voleva solo gastarbeiter, solo lavoratori, non voleva le famiglie, che è uno dei temi che anche noi nella politica stavamo rischiando, l'impossibilità della famiglia di raggiungere il proprio lavoratore, il proprio padre, la propria madre, il proprio figlio, il proprio fratello. Voi pensate che l'Italia in Europa è il paese che impiega, dove l'immigrato impiega più anni per il ricongiungimento familiare, 8 anni. Voi vi immaginate 8 anni un padre che è distante dai suoi figli e i figli distanti dai suoi padri? Stiamo per pubblicare il mese prossimo 150 lettere di 150 ragazzi dell'Ucraina che hanno la madre in Italia a fare la badante. Quando leggerete quelle lettere, vi invito, metteremo anche sul sito alcuni stralci, sono lettere impressionanti da un certo punto di vista. Abbiamo fatto un progetto anche con i figli degli immigrati rumeni, che sono il numero più consistente, sono 1.200.000 rumeni in Italia, 400.000 di ucraini, ecco perché l'Europa è più rappresentata dalla nostra immigrazione, perché Ucraina, Romania, Albania, altri 400.000, che non è nell'Europa ma è nel contesto europeo, sono i paesi da cui provengono la maggior parte, cioè quasi 2 milioni dei 5 milioni dei nostri migranti. Ecco. Anche in Romania, dicevo, abbiamo fatto un progetto nei villaggi della Moldova da cui provengono la maggior parte degli immigrati. Se andate in Romania, ci sono stato 27 volte in Romania, e vedete come ci sono dei paesi dove ci sono i matti per strada, gli anziani, i vecchi e i bambini. Non c'è più una donna giovane, non c'è più un uomo. Somiglia al nostro sud del dopoguerra, quando 900.000 erano partiti per la Germania, 800.000 per la Svizzera, eccetera. Quindi è molto importante essere attenti a queste dimensioni, e la cooperazione la si vive anche a partire dalle realtà che sono nel nostro paese, per costruire anche tutta una serie di relazioni che hanno l'autenticità di una relazione che si è costruita sulla base delle relazioni con le persone e con le realtà. Questo è un aspetto importante che varrebbe la pena anche valorizzare. In questo senso dicevo che allora è importante salutare questa grammatica diversa sul piano politico che stiamo vedendo, perlomeno, un linguaggio che perlomeno non è un linguaggio politico da osteria, ecco, e che aiuta maggiormente perlomeno a relazionarsi fra persone civili. E lo dico io che sono del Lombardo, Veneto, cioè sono di Cremona, quindi del sud della Lombardia, e ne so qualche cosa in ordine anche a questo tipo di relazioni. Ed è curioso come tante volte anche nei dibattiti, mi ricordo lo scontro col Calderoli a Ballarò quando sono stato una volta alla trasmissione, quando disse aiutiamoli a casa loro, e il problema è che non l'abbiamo fatto e che non lo facciamo. Il problema è questo, aiutiamoli a casa loro, come se questa gente se fosse effettivamente in una condizione diversa no, starebbe dov'è forse, piuttosto che mettersi in cammino, ecco. Poi sul discorso della percentuale, effettivamente se voi pensate che l'anno scorso sono entrati in Italia 332.000 immigrati, 78.000 per il congiungimento familiare, 98.000 per il congiungimento familiare, 71.000 per lavoro, 78.000 sono nati in Italia, 50.000 per studio, per motivi religiosi, eccetera. E in un momento di drammaticità, come è stato quello dello scorso anno, 62.000 sono venuti con i barconi. Questo vi dice che la maggior parte della gente viene per altre vie, e normalmente sul totale dei nostri immigrati l'1%, meno dell'1%, è arrivato in Italia via mare. la maggior parte sono arrivati con un permesso di turismo e poi sono rimasti in Italia, anche perché ogni anno passano nei nostri aeroporti 140 milioni di persone. Se dovessimo fermare anche il turismo, e il ministro del turismo invece ci dice che siamo purtroppo troppo rigidi anche per i permessi di turismo, al punto tale che stiamo perdendo metà del turismo cinese, metà del turismo russo, metà del turismo indiano, ci stanno dicendo, metà del turismo brasiliano, mentre la Francia ha avuto un boom di turismo da questi paesi del 30% rispetto a questo, per dire anche la non intelligenza su alcuni aspetti. Se fossimo anche più attenti a questi meccanismi, forse anche dal punto di vista della ricchezza che la mobilità può dare, credo che sarebbe molto importante. Non solo, pensate che in un momento in cui avveniva l'immigrazione, noi abbiamo fallito con la nostra compagnia aerea. Perché? Perché non ci siamo accorti che arrivavano 1.300.000 persone dalla Romania, abbiamo tenuto i prezzi di 20 anni fa, quando andare in Romania costava 300 euro. E allora sono nate 12 agenzie aeree low cost che con 60 euro hanno guadagnato e sono diventati, questo per dire come se non c'è una politica, e la politica è stupida, anche gli strumenti economici, turistici, commerciali, di ricchezze non vengono letti e si diventa effettivamente miopi su ciò che può diventare una risorsa anche per il nostro paese. Quindi è molto importante oggi che la politica faccia una sorta di reset, ecco, per usare il gergo, su cosa è stato scritto, cosa è stato detto e cosa è stato fatto, per ripartire da questi dati, da questi fatti, per riuscire a costruire effettivamente una città intelligente, con relazioni intelligenti, ecco, come ci ricorda il sociologo Donati.
Ringrazio davvero il signor Perego, che per noi non è stata una sorpresa, è già la terza volta che viene ai nostri incontri, quindi sappiamo bene di quale spessore poteva essere il suo intervento, che poi ha stimolato anche altri interventi e che forse riprenderemo nella decima edizione della Scuola di Pace, che sarà quest'altr'anno, in un modo particolare proprio per sottolineare il decimo anniversario della Sala della Pace e della Scuola di Pace. Ecco, allora a Monsignor Perego vorrei regalare il nostro povero dossier sulla povertà e l'immigrazione, anche dalla povertà alla speranza, che fotografa un po' la situazione del 2008 al 2010. E in questo si legge che grosso modo su 137.000 abitanti della nostra diocesi nel 2007 erano 7.000 gli immigrati, nel 2010 sono diventati 11.000. E in Caritas questi immigrati con le loro storie ne conosciamo tanti, perché sono oltre il 70% degli utenti dei nostri centri d'ascolto. E quindi abbiamo un rapporto quotidiano con questi, ma non ci limitiamo all'aspetto assistenziale, ma vorremmo proprio attraverso la Sala della Pace riuscire a fare quell'animazione socioculturale e pastorale sull'accoglienza, sull'integrazione sociale di questi immigrati. Ecco, a questo proposito ringrazio davvero oltre ai presenti e quelli che sono intervenuti anche nei precedenti tre incontri di questa Scuola di Pace, che vi ricordo hanno trattato temi che vanno dal carcere alla crisi economica, al bullismo, percependo proprio le istanze che ci sono venute da parte di questo dossier, ma anche da parte degli stimoli delle assemblee parrocchiali con le quali stiamo rapportando. Quindi ringraziare Luciano Benini, che è responsabile della Scuola di Pace, ringraziare Marco Labbate, che è il referente per l'equipe diocesana della Sala della Pace, oltre ai ragazzi del servizio civile che sono coordinati dalla Laura e che quest'anno in particolare partono con due progetti nuovi, uno sulla giustizia e pace, quindi la Michela, per chi la conosce, e uno sulla mondialità, la Silvia. Ecco, approfitto anche di questa occasione per lanciare l'invito ad un incontro, penso, eccezionale, che ci sarà sabato prossimo, sempre qui, un pochino prima, perché il tema è importantissimo, ed è quello dei giovani e dell'educazione dei giovani attraverso la carità. Il titolo è La Caritas educa servendo le fragilità, i giovani dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni. E ci verrà a parlare Don Mimmo Battaglia, che è il presidente nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, quindi coordina 70 centri contro l'AIDS, contro le tossicodipendenze, contro i giochi d'azzardo, ha una vastissima esperienza e l'abbiamo ascoltato al congresso eucaristico nazionale di Ancona ad Osimo, proprio nella primavera scorsa, e sono convinto che chi verrà non resterà deluso certamente di questo. Volevo anche cogliere l'occasione, poi ne parleremo meglio sabato, anche per lanciare un corso teorico-pratico di formazione del volontariato, in cui entreranno anche questi temi attraverso sia la parte teorico che pratica delle lezioni e degli stage presso le opere segno. L'ultima cosa, ho ricevuto oggi un invito da parte di Abuna Mario, che abbiamo incontrato durante il viaggio in Terra Santa l'anno scorso, e ci ricordava di non lasciar perdere nessuna delle occasioni per dire che il primo di marzo di pregare per la Palestina. Il primo marzo del 2004 hanno cominciato a costruire il muro attorno a Betlemme. Ecco, allora insomma, dobbiamo ricordarci di questa chiusura, che è proprio al contrario dello spirito col quale ci siamo incontrati oggi a riflettere sul tema dell'immigrazione. Grazie.
Un'informazione, siccome si chiedeva sulle prassi, le buone prassi, noi abbiamo una rivista come Migranti, avete lì alcune copie, dove Migranti Press, dove segnaliamo questo, e sul sito c'è un quotidiano online a cui ci si può anche iscrivere gratuitamente, che dà notizia di tutte queste iniziative. Lo stile è proprio questo, mettere in luce le buone prassi e le molte iniziative che avvengono. Noi presentiamo il dossier immigrazione in 600 scuole d'Italia tutti gli anni, nei luoghi di Mondo Insieme dove ci sono tutte le associazioni. Lo abbiamo presentato un mese fa, l'ho presentato a Bassano del Grappa, nella moschea di Bassano del Grappa, insieme a tutto il mondo islamico che mi ha invitato a presentare il dossier. Tutte queste iniziative sono importanti per uscire. Pensate che anche il direttore migrante, se era la prima volta che andava in moschea, ecco, tante volte non si pensa che alcuni luoghi possono diventare luoghi di incontro e di discussione su questi temi, mentre ci sono in giro moltissime esperienze molto belle da questo punto di vista, ecco. Grazie.